Amen. Allora, due domeniche fa, vi ricordate, io ho detto che avrei portato anche qualcosa per quanto riguarda il primo messaggio, che era fede, no? Che porta il cielo sulla terra. Vi ricordate? L'avete messa in pratica? Perché se non mettiamo in pratica le cose, fratelli, siamo come i vetri, che viene giù acqua ma non rimane niente. Vi consiglio sempre di praticare ciò che sentite, perché qualcuno ha praticato ciò che ha sentito e ha ricevuto dei grandi benefici. Abbiamo detto che la nostra fede è la nostra garanzia. Quando tu vai alla banca celeste, con la tua garanzia, ti viene dato tutto quello che ti necessita. E questo è importante. Oggi parliamo di un'altra dimensione. La prima dimensione è stata fede che porta il cielo sulla terra. Riascoltatevi i messaggi, così non li dimenticate. Oggi abbiamo un altro titolo. Parleremo dell'unzione. Forse c'è il titolo. Eccolo qua. Unzione per vivere in terra come? Amen. L'unzione per vivere qui sulla terra, senza l'unzione, è dura. Voi pensate che essere cristiani è una cosa semplice? In questo mondo è una delle cose più difficili, se tu vuoi viverla con le tue forze. Ecco perché abbiamo bisogno dell'unzione, parleremo dell'unzione, per vivere qui in terra come si vive nel cielo. Senza l'unzione è molto difficile, è molto complicato. Questa è la seconda dimensione per portare il cielo sulla terra, è proprio l'unzione. Noi abbiamo detto che per rendere visibile l'invisibile c'è bisogno di queste dimensioni spirituali, perché noi non sappiamo quello che c'è in cielo, ma per rendere visibile le cose che sono in cielo abbiamo bisogno di una fede, abbiamo bisogno dell'unzione, poi parleremo della gloria, se Dio ci darà grazia. Sapete, c'è una frustrazione, io sento una frustrazione nella Chiesa, parliamo in generale, ok? Che affligge credenti e ministri, tutti. Cioè, rilevare nella parola che noi abbiamo tutto e poi viviamo da poveri. Abbiamo tutto in Lui, ma poi non abbiamo niente. Facciamo fatica anche nelle piccole cose. Pastore, sto male, prega. Prega. Molte volte noi abbiamo sempre bisogno che qualcuno ci aiuti, mentre l'unzione serve per renderci abili per fare le cose. Amen? Perciò noi parliamo della gloria di Dio, della potenza, della vittoria, del benessere che abbiamo attraverso Cristo Gesù, e il lavoro e l'economia della casa, e poi vediamo che queste cose non avvengono, no? Noi dovremmo essere come delle calamite, e tante volte non lo siamo delle calamite per gli altri. C'è qualche cosa che non sta funzionando. Anche la nostra vita quotidiana rispecchia in minima parte ciò che noi diciamo. È vero? Tante volte rispecchia in minima parte. Gli altri, le persone molte volte neanche sanno che tu sei. E noi abbiamo il cielo dentro di noi. Allora, non ci siamo ancora appropriati di tutte queste benedizioni che sono state preparate in cielo per noi. E allora viviamo così, da poveri, poveri cristiani. Ogni tanto questa frase l'ho sentita, sti poveri cristiani. Ecco che la Chiesa Cattolica ha detto: più poveri siete, più santi siete, no? È una bugia del diavolo, chiaramente, no? Non c'entra niente l'economia con la santità. Tu puoi essere ricco o povero, essere perduto. Quando il denaro, quando l'economia non diventa parte della tua vita, ma tu usi i soldi e non ti fai usare, sono una benedizione. Amen? Sono una benedizione i soldi, perché possiamo provvedere alle nostre case, alle nostre famiglie, alla nostra vita, e poter aiutare anche gli altri. Le chiese facevano la colletta per Paolo, perché lui era un missionario. Perciò i soldi non sono una mancanza di santità. Uno può essere povero e essere perduto, può essere ricco e può essere santo. Amen? Perciò tutto quello che ci lega è contrario. La rivelazione della parola serve per aprire in noi la comprensione di come rendere possibile e di vivere tutto quello che è in cielo sulla terra. E questo abbiamo bisogno di rivelazione. Che cos'è l'unzione, cari? Molte volte parliamo, questa mattina c'è stato un culto unto, oppure questa mattina non c'era l'unzione. Queste cose si dicono tante volte, no? L'unzione è l'abilità data da Dio al credente per fare l'opera del ministero e per servirlo. È un'abilità. L'unzione è un'abilità che viene da parte di Dio. Non è qualche cosa che noi ci possiamo... Io non posso guarire una persona se non c'è unzione. Amen? Cristo vuol dire unto. Perciò lui era l'unzione. Cristiani vuol dire unti. Vuol dire che noi dobbiamo ricevere l'unzione. L'unzione è fondamentale nella vita cristiana. Senza unzione siamo sconosciuti. Non siamo nessuno. Noi dobbiamo vivere perché Gesù, tutto quello che faceva, sempre, in ogni momento della sua vita, le cose accadevano sempre. Perché i cieli su di lui erano sempre aperti. Nell'Antico Testamento si ungevano con olio luoghi, oggetti, anche re e sacerdoti per consacrarli a Dio, per santificare questi luoghi. Perciò l'olio è la figura dello Spirito Santo. Quando parliamo di unzione dell'olio, parliamo dello Spirito Santo, della capacità dello Spirito Santo nel renderci capaci di fare le cose che Dio ci chiede di fare. Provate ad amare un vostro nemico. Ho visto tanti sguardi. Certo, senza unzione è impossibile. Possiamo solo odiarlo, avere rancore, parlare male di un nemico. Ma quando c'è l'unzione, tu ami quel nemico, perché vedi come Dio vede. Ami come Dio ami, perché anche noi eravamo nemici di Dio. E lui ci ha amati. Ecco che cos'è l'unzione. Molti confondono il talento dall'unzione. Il talento è la capacità umana per fare delle cose nel naturale. Perciò io, attraverso una preparazione, studi, impegno, riesco a fare bene il mio lavoro, ok? Questa è una cosa. Perciò tu puoi avere dei talenti. Possiamo ricevere dei talenti, oppure sono talenti naturali che abbiamo. Mentre invece l'unzione è la capacità soprannaturale per fare cose impossibili e per vedere cose mai viste. Questa è l'unzione. È per questo che abbiamo bisogno di questa unzione, cari, come cristiani. Perché sennò è una fatica. Tutti i giorni diventa una fatica. Come si fa a vivere in un momento così difficile della società, del lavoro? Noi vediamo contrasti, difficoltà, tutto è contrario intorno a noi. Amen? È vero? O sono solo io che lo vedo? Amen? Perciò, se noi vogliamo vivere senza l'unzione come cristiani, è molto difficile, è molto difficoltoso. Senza l'unzione i culti sono riunioni. La lode è solo canto. Le parole sono solo parole. Si esce come si è entrati. Senza l'unzione non succede niente, né in noi e neanche intorno a noi. Le persone rimangono indifferenti, i malati rimangono malati, i delusi rimangono delusi, no? I vuoti rimangono tutti vuoti, eccetera. Perciò incapaci anche di vivere la parola di Dio, perché noi l'ascoltiamo la parola, ma non possiamo essere solo uditori dimentichevoli. Se io vi dico che cosa si è predicato domenica scorsa, no? Magari non tutti si ricordano perché l'hanno dimenticato. Qual era il messaggio di domenica scorsa o di due domeniche fa. O quello che sarà stamattina, se lo diciamo stasera, dico, ah sì, ma ha parlato di qualche cosa che è bello, sì sì, però noi siamo dimentichevoli. Perciò vuol dire che se la parola non diventa in noi carne, se non mangiamo, cosa disse Gesù? Se voi non mangiate la mia carne, non bevete il mio sangue, non avete vita in voi. Cioè vuol dire che se noi non mangiamo la sua carne, la sua parola, e non possiamo solo ascoltarla, dobbiamo masticarla, ruminarla, perché le vitamine che ci sono qui dentro possono farci del bene. Mia madre mi dice sempre, devi prendere le vitamine, devi prendere quello, io non prendo mai niente. No? E lei mi continua a dire, devi prendere questo, devi prendere quello, no? Ma qui dentro ci sono delle vitamine, cari, che fanno bene. Ma se arrivano solo all'orecchio, non servono. Filippesi 2, 5, 7. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è già stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo e divenendo simile agli uomini. Gesù viene come un uomo naturale sulla terra. Lui dice che svuotò se stesso e venne sulla terra. Ma voi pensate che poteva fare tutto quello che ha fatto come uomo naturale? No. Lui è venuto, ma dice che ha dovuto svuotare, si svuotò. Di che cosa si svuotò? Della sua gloria, della sua autorità, della sua divinità. E venne come un uomo, come noi. Prese forma umana, con tutte le nostre debolezze. La sua onnipotenza, lasciò il cielo, tutto. Perciò era un uomo come noi. E venne per adempiere la volontà del Padre. Quando arrivò al Giordano, vi ricordate, no? Per essere battezzato avvenne qualcosa di soprannaturale in quel momento. Lui non poteva iniziare il suo ministero, e molte volte noi non possiamo parlare agli altri come se stessimo raccontando una storiella, quando parliamo di cose soprannaturali. Matteo 3. Allora Gesù venne, 13, allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo, io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? E Gesù rispondendo gli disse, lascia fare per ora perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. E Gesù appena fu battezzato uscì fuori dell'acqua ed ecco i cieli gli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse, questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. È avvenuto il soprannaturale, cari. Lui era uomo, ma lui sapeva che aveva bisogno di unzione, non poteva adempiere questo mandato senza l'unzione. Noi non possiamo adempiere il nostro mandato senza unzione, se no sono solo parole, sono solo gesti che non cambiano la vita di nessuno. Lui venne per adempiere la volontà del Padre e Giovanni sapeva che doveva venire, ma lui non aveva ancora una piena rivelazione del piano di Dio. Lui pensava, come? Tu sei Dio e io ti devo battezzare? Non capiva che Gesù non moriva come Dio, ma era venuto per morire come uomo. E per fare tutto questo cammino che doveva fare aveva bisogno dell'unzione, aveva bisogno dell'abilità, della capacità che non viene a livello umano, perché il peccato ci ha deformati. È vero che lui è nato da donna, perciò non è passato attraverso sangue e carne, no? Ma come uomo aveva le sue debolezze. Dice che fu tentato. Se fu tentato è perché poteva cadere. Amen? Perché quando noi vediamo Gesù e vediamo quello che lui ha fatto questa considerazione che dovremmo fare anche noi. Posso io parlare agli altri di Gesù se non c'è unzione? Sono parole vuote che non servono a niente. Ecco perché io questa mattina insegneremo come ricevere l'unzione e come trattenerla l'unzione. E poi voi vedrete le cose cambiare. Amen? Lui si oppose al battesimo perché non capiva, non aveva la rivelazione di quello che Gesù era venuto a fare, no? Ma anche, vi ricordate anche Pietro in Matteo 16, 12. Allora Pietro lo prese in disparte, lui stava parlando della sua morte, cominciò a riprenderlo dicendo: Signore, questo lo troviamo in Matteo 16, 22, Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. Cioè stava dicendo: non puoi salvare l'umanità. Non aveva rivelazione, non c'era unzione. Comprendeva solo le cose naturali, Pietro. Ecco perché dopo 3 anni che era con Gesù, ma poteva starci anche 30 anni con Gesù, Gesù le avrebbe detto: quando ti convertirai, allora confermerai i tuoi fratelli. Perché non è una questione di unzione, di rivelazione. Se tu hai la rivelazione del perdono, non fai fatica a perdonare. Ma se tu non ce l'hai, fai fatica a perdonare. Capite? E qui il segreto per vivere una vita ad alto livello, a livello cristiano. Paolo passava, la sua ombra guariva. Venivano addosso a lui per metterle gli asciugamani e le persone guarivano. Ma che c'aveva questo uomo? Aveva l'unzione, cari. È quella che fa la differenza nella nostra vita. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo dicendo: Signore Dio, te ne liberi, questo non ti avverrà mai. Ma egli voltatosi disse a Pietro: vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Perciò Pietro si fece abbindolare dal nemico, no? Perché voleva fare bella figura. Queste cose non ti avverranno, Signore, non morirai sulla croce. Non sapeva quello che diceva. Perciò senza unzione non c'è rivelazione, come è stato per Pietro e per quanti hanno detto delle cose senza il senso della rivelazione. Non si ha il senso delle cose di Dio. Si dicono cose, si fanno cose contrarie alla volontà di Dio perché non c'è una rivelazione chiara. Che cos'è l'unzione? L'unzione non è un materiale naturale trovabile sulla terra. Tu non puoi trovare l'unzione così. Il versetto 16 dice: e Gesù appena fu battezzato uscì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si aprirono. Si aprirono i cieli, cari. Il primo, il secondo e il terzo cielo, perché abbiamo 3 cieli su di noi. Quando lui si battezzò, si aprirono i cieli. E che cosa è che ha fatto aprire i cieli? Il suo battesimo, secondo voi? C'è qualche cosa che è accaduto, che si aprirono i cieli. Ed egli vide lo Spirito di Dio scendere, perché l'unzione dello Spirito Santo scendeva come una colomba e venire su di lui. Che cosa fece Gesù per aprire i cieli sopra di lui? 2 cose fece. Si sottomise al Padre e ubbidì al Padre. Che cosa apre i cieli? L'obbedienza e la sottomissione, cari. Che cosa fece Gesù? Si battezzò. Ubbidì a quello che il Padre le ha detto. Lascia che si adempia la giustizia di Dio, disse. Tu battezzami. No? L'ubbidienza dice che vale più che il sacrificio. La sottomissione è un'arma potente che apre i cieli. Quando tu ti sottometti alla parola di Dio, allo Spirito di Dio, al consiglio della parola di Dio, a Dio stesso, i cieli sono aperti sulla tua vita. Amen? Perché molte volte pensiamo: l'unzione, devo pregare di più. No, devi vivere come a secondo i principi del regno. Quando i principi del regno sono la tua vita, i cieli sono aperti sulla tua vita sempre, quando vai a lavorare, quando entri, quando esci. Gesù aveva i cieli aperti sempre, ogni momento della sua vita. Amen. Al versetto 17 il Padre disse: questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Questo è il mio amato figlio del quale mi sono compiaciuto. padre aveva compiacere del figlio, non come Dio, come Dio era Dio, ma dell'obbedienza del figlio. Lui sapeva, padre, io devo andare come uomo, ma ho bisogno dell'unzione, dell'abilità, della capacità, allora sottomettiti, figlio mio, e la riceverai. Amen? Così è stato l'accordo, perché lui venne come uomo, esattamente uomo, vero uomo. Anche nel Monte Tabor, vi ricordate? Il Signore Gesù portò i tre amici più vicini e li portò al Monte Tabor. Al capitolo 17 di Matteo dice così: sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte. E fu trasfigurato. Dite trasfigurato. Poi vediamo che cos'è questa cosa. Alla loro presenza la sua faccia risplendette come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè e Elia che conversavano con lui. Pietro allora, prendendo la parola, disse a Gesù: Signore, è bene che noi siamo qui. Se vuoi faremo qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Mentre gli parlava ancora, ecco, una nuvola luminosa li adombrò e si udì una voce dalla nuvola che diceva: questi è il mio amato figlio di cui mi sono compiaciuto. Qui dice: ascoltatelo. Che bello. Prima dice che mi sono compiaciuto. L'obbedienza compiace a Dio. Ma noi dobbiamo ascoltarlo, cari. Ascoltatelo, disse la voce. Che cosa successe? Successe che anche lì i cieli si aprirono. Amen? Se ci sono angeli, sicuramente vuol dire che c'è un lavoro fra il cielo e la terra. Se questa mattina ci sono angeli intorno a noi, in mezzo a noi, sicuramente sono venuti per fare qualche cosa. Non per farsi una passeggiata alla Gospel House, ok? Sono qui per adempiere il mandato del Padre, di Dio. Sono qui per aiutarci. Forse hanno cantato con noi. Trasfigurato. Che cos'è questa trasfigurazione? È un mutamento dell'aspetto e un cambiamento della fisionomia. Paolo disse: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. È come se ci fosse una trasformazione, non una trasfigurazione. Vuol dire anche metamorfosi, è uno stravolgimento, cioè è la verità che cambia la realtà, quando c'è questa trasfigurazione, è un cambiamento di forma o di diversa natura, c'è qualche cosa, quando si aprono i cieli, non siamo noi più che viviamo. Molte volte noi vogliamo affrontare la vita con tutte le sue difficoltà. Non stancatevi, cari, basta l'unzione che prendete, che la vostra vita sarà tutta quanta in discesa. Poi ci possono essere difficoltà, ma Dio è con noi. Amen? Senza l'unzione non succede nulla, restiamo come siamo, ci offendiamo, ci zittiamo, siamo sempre contrastanti, perché molte volte noi vediamo la tristezza che c'è, la preoccupazione, l'affanno, l'ira, veniamo fuori da tutte queste cose, perché non c'è unzione, cari. Se vivi nella carne non puoi vivere nello spirito, se vivi nello spirito sei sotto l'unzione e tutte queste cose non ti toccheranno. Amen? Facciamo un applauso al Signore, sento un silenzio tremendo, bello, ok, vuol dire che siete attenti. Molte volte si rimane religiosi scontenti, questo è per tutti, religiosi scontenti, dove non c'è unzione è dura essere cristiani, perché non vedi risultati e se non vedi risultati sei scontento, perciò siamo evangelici scontenti o religiosi scontenti, vedete voi, prendete quello che pensate meglio. La base per una trasformazione è ricevere proprio l'unzione che viene dall'ubbidienza, quando tu ubbidisci a Dio. Allora Dio comincia a cambiare la tua vita, comincia a trasformarti e hai una trasfigurazione nella tua vita spirituale. Si comincia a vedere il cielo sulla terra. Amen? È così che avviene. Il padre era compiaciuto della sua decisione di ubbidienza e questo aprì i cieli. Per questo si aprirono i cieli, perché era obbediente. In Giovanni 3,34 è scritto che Gesù ricevette l'unzione senza misura, no? E lo leggiamo in Giovanni 3,34, che lui ricevette senza misura l'unzione, vuol dire che non ci aveva misura, vuol dire che lui continuamente si impegnava a essere obbediente e sottomesso al Padre. Cosa diceva lui? Padre, io faccio sempre tutto quello che tu mi dici, io faccio tutto quello che vedo fare al Padre. Cioè, nel senso, avevo una vita di sottomissione e obbedienza tremenda e i cieli erano sempre aperti su di lui. Amen? Molte volte noi dobbiamo chiederci il perché i cieli non sono sempre aperti su di noi. Questo è qualche cosa che ci deve far riflettere, cari, perché la parola deve farci riflettere. Prendiamo Luca 4, dal 18 e 19. Dice: lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la libertà ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore. Allora, l'unzione, cari, ha una motivazione. Per. Se tu vuoi l'unzione, no, solo perché tu possa stare meglio, non funziona così. Gesù ricevette l'unzione per evangelizzare, per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore. L'unzione serve per gli altri. Amen? Noi ne usufruiamo perché c'è la benedizione in noi, ma l'unzione serve sempre per gli altri. Gesù ha ricevuto l'unzione, mi ha unto per. Perciò c'è un mondo fuori, cari, c'è un mondo fuori che sta aspettando per guarire, per evangelizzare, per curare, per ristorare, per rialzare le persone che sono abbattute, che sono deluse, che sono sotto pressione. Perciò l'unzione si riceve per gli altri. Perciò Dio vuole, che cosa vuole fare? Vuole abilitarci per una benedizione per gli altri. E guardate questo. Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si pose a sedere. E gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Sapete perché? Cioè, a un certo punto lui aveva letto e poi si è seduto. Dopo disse le altre parole che si arrabbiarono, no? Allora, c'era un'usanza nelle sinagoghe, mettere una sedia che nessuno doveva sedersi. Quella sedia era per il Messia che sarebbe venuto. Quando lui lesse quelle parole del libro, andò a sedersi, non nel posto dove era prima, andò a sedersi in quella sedia. E dice il versetto, allora, dice, e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui, perché stava facendo qualcosa che nessuno aveva fatto prima, no? E poi lui dopo subito disse, allora cominciò a dir loro, oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri occhi. Stava dicendo, il Messia sono io. Io ho ricevuto l'unzione per guarire, per salvare, per liberare. E tutti lo guardarono in malo modo, perché si era seduto lì. Ma questo è il figlio del falegname, no? È bellissimo questo verso. Sapendo che c'era questa usanza nelle sinagoghe, e lui si sedette lì e tutti gli occhi erano su di lui. Dice, come mai si è seduto, che mai nessuno si è seduto su quella sedia? Perché il Signore Gesù sapeva chi era. Sapete, noi dobbiamo sapere chi siamo. Amen? Perché se tu non sai chi sei, allora non fai niente, non succede niente intorno a te. Ma se tu sei un figlio di Dio, salvato, e Dio ti ha dato autorità per cacciare demoni, per guarire gli ammalati, per ristorare le persone, allora tu devi prendere quella posizione. Noi possiamo sederci nella posizione dove Dio ci ha dato per prendere autorità. Amen? Perciò l'unzione serve per tutte queste cose. Isaia 10:27, c'è una promessa. Dice che il giogo sarà distrutto dall'unzione dell'olio. Il giogo, che cos'è? Il giogo era un attrezzo che veniva messo sui buoi affinché loro andassero sempre in una certa direzione. Perciò è una restrizione. E molte volte molti cristiani hanno il giogo. Hanno il giogo della povertà, hanno il giogo della malattia. E dicono, è la mia malattia ormai, me la devo tenere, la mia malattia. Fate attenzione a parlare, non dite la mia malattia, perché è Gesù che si è caricato le nostre malattie. Amen? C'è il giogo della depressione. Quello che Dio dice, l'unzione dell'olio, rompe il giogo. Io non so che cosa stai vivendo tu, ma se stai vivendo un giogo, una restrizione nella tua vita, una difficoltà nella tua vita, questo verso dice che l'unzione dell'olio spezza, rompe il giogo. Amen? Che bello poterle capire queste cose e non continuare col giogo. Perché Dio ci vuole liberare, per questo che Lui è venuto. Dice che perché mi ha unto per evangelizzare, per guarire, per liberare, per rimettere in libertà le persone. Quante persone sono legate da vizi e vengono in chiesa. Certo vengono in chiesa, ma non riescono a liberarsi perché è un giogo, che può essere il fumo, la pornografia. Tante cose possono essere, che l'amore per il denaro. Non esageriamo, non siamo, non è un gioco. Spezziamo un po' la cosa, dai. Ma sapete una cosa? Il gioco è il diavolo che lo mette. Dice, io sono venuto finché abbiate vita e l'abbiate in abbondanza. Lui è venuto per distruggere, per uccidere e per demolire. Ma io sono venuto, dice, per rompere il giogo che voi avete nella vostra vita. Se avete del giogo questa mattina, se c'è un giogo, una difficoltà, una restrizione che non ti lascia vivere la libertà dello Spirito, di ricevere l'unzione, di vivere la parola di Dio, perché può essere un vizio, un legame. Allora, questo verso Isaia 10:27 è una promessa. Il giogo sarà distrutto dall'unzione dell'olio. Perciò l'unzione è la potenza di Dio per cambiare questa condizione di sofferenza. Senza l'unzione le sofferenze restano. Ecco perché Gesù dice che guariva tutti, perché sempre i cieli erano aperti su di Lui, perché Lui sempre è obbediente, perché sempre era sottomesso. Amen? Adesso comprendo perché, non perché era Dio, ma perché come uomo ha adempiuto a quello che il Padre le aveva detto. Perciò liberare, guarire, ristorare, rialzare. Sapete, se noi viviamo nell'unzione, diventiamo delle calamite per gli altri. Delle calamite, vi attirate le persone. Non so, avete portato qualche persona al Signore nella vostra vita? Oppure no? Ci sono le persone che vi vengono a chiedere prega per me? Siete dei segnali per questo mondo oppure si passa inosservati? Quando voi parlate le cose accadono oppure no? Quando non c'è unzione sono solo parole. Quando c'è unzione noi attiriamo le persone a Lui. Amen? Non a noi, a Lui. Perciò l'unzione viene con uno scopo preciso, dimostrare con i fatti che non sono solo parole le nostre. Amen? Ve lo ripeto. L'unzione viene con uno scopo preciso in ognuno di noi, dimostrare con i fatti che non sono solo parole le nostre. In Marco 16, 17 dice: questi sono i segni che vi accompagneranno. Non ha detto andrete in chiesa, avete una Bibbia e sapete a memoria il Salmo 23. No, dice nel mio nome caccerete demoni. E ci parla di autorità, l'unzione ci dà autorità. Dice parlerete in altre lingue e quello parla di soprannaturale. Poi dice imporrete le mani sugli infermi ed essi guariranno, questa è potenza. E anche se berrete qualcosa di mortifero non vi farà male, questa è protezione. Quando c'è l'unzione, questi giochi vengono rotti nel nome di Gesù. Amen? Perciò dobbiamo prendere posizione, cari, dobbiamo sederci su quella sedia, perché siamo stati mandati per fare queste cose. Oggi si è adempiuto, come abbiamo detto prima, questa parola, e si è seduto sulla sedia che nessuno si era ancora seduto. E io mi voglio sedere su quella sedia. Tu ti devi sedere su quella sedia, perché noi siamo mandati. Voi dice farete cose più grandi di me, disse Gesù. Alleluia. Salmo 23. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio. La mia coppa trabocca, cioè la tua vita spirituale trabocca. Perciò l'unzione cosa porta? Porta freschezza, sicurezza, perché sai che lui è dentro di te, perché tu sai e sai e che sai che lui opera attraverso di te. Amen? Ecclesiaste 9:8. Le tue vesti siano bianche in ogni tempo e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Allora, questo è un verso tremendo, perché prima dice le tue vesti siano bianche in ogni tempo. Cosa vuol dire? No? Parla di santità, parla del tuo carattere, parla di te, del tuo comportamento, di come parli, di come vedi, di come senti. Le tue vesti siano bianche in ogni tempo, la santità. E poi dice... e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Allora l'unzione scende, spezza il giogo, guarisce, libera, cambiano le situazioni. Prima Giovanni 2:20 dice così: ma voi avete l'unzione del Santo e conoscete ogni cosa. Sapete, Dio è santo e la sua unzione è santa e tutto ciò che è santo ha bisogno di un luogo santo. Ecco perché la Bibbia dice che le tue vesti siano sempre bianche. Amen? Fate così se avete capito. Fate così se avete capito. Mamma, fai così. Mi sembra sempre che non hai capito. Ha capito. Ok? Ma voi avete l'unzione del Santo e conoscete ogni cosa. Dio è santo, la sua unzione è santa, il luogo dove deve depositarsi deve essere santo, perché se non l'unzione non viene. E a noi ha voglia di leggere e di sentire. Noi potremmo andare avanti 50 anni e non comprendere le cose. Ecco perché sono così felice di vivere questo tempo. Io ringrazio Dio che non sono vissuto nell'Ottocento. Che c'era l'Ottocento? Vabbè, cosa c'era, no? Ma vivo oggi in un tempo dove le cose stanno cambiando, dove la rivelazione di Dio è tremenda, dove la potenza di Dio è tremenda, dove lo Spirito Santo ci sta preparando per questo ultimo tempo prima della sua venuta. E cioè la Chiesa deve svegliarsi, deve sedersi in quella sedia che è rimasta vuota per molto tempo, perché la Chiesa è la voce dello Spirito Santo in questo mondo. Amen? Cosa ci fa perdere l'unzione? Leggiamo questo passaggio, lo leggiamo in Prima Samuele, al capitolo 15. Questa è una storia tremenda. Dal versetto 1 leggiamo un po' di cose. Poi Samuele disse a Saul: l'Eterno mi ha mandato per ungerti re sopra il suo popolo. Perciò Dio ha unto re c'è stata unzione sulla vita di Saul, sopra Israele. Ora dunque ascolta le parole dell'Eterno. Così dice l'Eterno degli eserciti: io punirò Amalek per ciò che fece a Israele quando gli si oppose per via mentre usciva dall'Egitto. Ora va, colpisci Amalek e vota allo sterminio tutto ciò che gli appartiene, senza avere alcuna pietà di lui, ma uccidi uomini, donne, fanciulli, lattanti, buoi, pecore, cammelli e asini. Perciò la cosa andò avanti, Saul convocò il popolo, andarono, e dal versetto 10, anzi il 9, Saul sconfisse gli Amalechiti, eccetera, il versetto 9, ma Saul e il popolo risparmiarono Agag, il meglio delle pecore e i buoi, gli animali grassi, gli agnelli e tutto il meglio, rifiutandosi di votarli allo sterminio, ma votarono allo sterminio tutto ciò che era scadente e di nessun valore. Perciò Dio le disse una cosa, lui ne fece un'altra. Amen? Ci siamo? Ok. Versetto 10. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta a Samuele dicendo: io mi pento di aver costituito Saul re perché si è allontanato da me e non ha eseguito i miei ordini. Samuele ne fu rattristato e gridò all'Eterno tutta la notte. Al mattino presto Samuele si levò per andare incontro a Saul, ma vennero a dire a Samuele: Saul è andato a Carmel ed ecco che si è eretto un monumento. Poi è tornato passando oltre ed è sceso a Gilgal. Samuele allora si recò da Saul e Saul gli disse: benedetto sii tu dall'Eterno, io ho eseguito l'ordine dell'Eterno. Ma Samuele disse: cos'è dunque questo belar di pecore che mi giunge alle orecchie e questo muggir di buoi che sento? Saul rispose, questi sono animali presi dagli Amalechiti perché il popolo ha risparmiato il meglio delle pecore e dei buoi per farne dei sacrifici all'Eterno, il tuo Dio. Il resto però l'abbiamo votato allo sterminio. Allora Samuele disse a Saul: basta, io ti annunzio ciò che l'Eterno mi ha detto questa notte. Saul gli disse: parla. Così Samuele disse: non è forse vero che quando eri piccolo ai tuoi occhi sei diventato capo della tribù di Israele e l'Eterno ti ha unto re di Israele? L'Eterno ti aveva dato una missione dicendo: va, vota allo sterminio quei peccatori degli Amalechiti e combatti. Perché dunque non hai ubbidito alla voce dell'Eterno, ma ti sei gettato sul bottino e hai fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno? Saul gli disse: ma io ho ubbidito alla voce dell'Eterno, ho compiuto la missione dell'Eterno che mi ha affidato, eccetera. Il popolo però ha preso le cose migliori, ha dato la colpa al popolo. E Samuele disse: gradisci forse l'Eterno gli olocausti e i sacrifici come l'ubbidire alla voce dell'Eterno? Ecco, l'ubbidienza è migliore del sacrificio e ascoltare attentamente è meglio del grasso dei montoni, poiché la ribellione è come il peccato di divinazione e l'ostinatezza è come il culto degli idoli. Sappiamo la fine di Saul. Lui è stato unto. Possiamo essere anche unti, chiamati da Dio. Ma bisogna fare attenzione. Che cosa è che ci fa perdere l'unzione? Che cosa ha fatto perdere l'unzione a Saul? Prima di tutto la ribellione. Si era ribellato alla voce di Dio. Perciò l'ubbidienza ti protegge e ti fa vincere. La ribellione ci scopre e ci fa perdere. Amen? Abbiamo letto, l'ubbidienza è meglio del sacrificio. La seconda cosa che fa perdere l'unzione è l'orgoglio. Versetto 12, si fece una statua e innalzò se stesso per la vittoria. Invece di dare gloria a Dio per la vittoria, innalzò se stesso. Tutto quello che di buono viene fuori da noi, ragazzi, sorelle, fratelli, diamo gloria a Dio, per piacere. Perché se qualcuno di cosa di buono esce, è sua. Se qualcosa di male esce, è nostro. Amen? Perciò non facciamo questo sbaglio. Il terzo, lui ha avuto amore per il denaro, per Dio Mammona, perché lui andò lì e prese tutto il meglio che c'era. Dio non le disse di prendere queste cose. C'è l'amore per il denaro. Perciò le sue motivazioni erano sbagliate, no? Voleva per lui i beni che Dio disse di distruggere. Un'altra cosa, l'ipocrisia e la falsità. Dice che lui insieme al popolo, ma perché lui è il re, lui è responsabile. Il popolo ha fatto quello che lui ha detto. Invece lui ha dato la colpa, e il popolo che è stato la colpa del popolo, perciò anche l'ipocrisia, essere veri, la falsità, lui era un bugiardo, non fu il popolo a volere gli animali, lui era il re, e poi il popolo ha preso. Perciò l'ordine di Dio era chiaro: eliminare, sterminare Amalek e tutto quello che possedeva. Allora, abbiamo letto, dice, mamma mia Signore, ma anche i lattanti, i bambini, i fanciulli, ma che Dio sei? Qualcuno l'ha pensato? Sì o no? Chi l'ha pensato alzi la mano. Ok, no, bisogna essere veri. L'ha detto Dio, dico, ma Dio, se io ho, non so, un bambino, mio figlio ha 3 mesi, un lattante, e lui dice, uccidilo. Oppure se tu hai un figlio di 7-8 anni, un fanciullo, lui dice, uccidilo. Mamma mia, Dio, ma non hai pietà di nessuno. Se non abbiamo rivelazione, è un guaio, cari. Amalek è figura del peccato. Amen? Tutto quello che c'era intorno a lui è figura del peccato. Ci sono peccati piccoli, peccati neonati, peccati più grandi. Il peccato, se non lo uccidi, ti uccide. Amen? Ecco il messaggio, non è di uccidere i bambini. Il messaggio è che se tu non uccidi il peccato, quello si sviluppa e ucciderà te, anche se è piccolo. Una piccola bugia, una piccola critica da fanciullo, neonato, lattante, che è una piccola bugia, che fa una piccola bugia così? Così risolvo il mio problema, no? Dio dice uccidi tutti, perché la piccola bugia crescerà e ti ucciderà. Non dobbiamo permettere, cari, ecco perché quest'uomo perse la chiamata, perse l'unzione e perse il regno, perché è stata una persona superficiale. Lui non amava Dio, amava i soldi, la posizione, infatti si fece la statua poi, no? Ma lui disse, ma ora ti prego, perdona il mio peccato, al versetto 25. Lui non era sincero, perché Dio conosce i cuori. Un vero pentimento porta sempre un vero ravvedimento, sempre. È un cambiamento, perché quando c'è un vero pentimento, c'è un cambiamento, si vede che siamo cambiati, gli altri lo vedono. Perciò Saul viveva di paure e non temeva Dio. Lui voleva essere indipendente. L'indipendenza non va bene nel regno di Dio. Tu non puoi fare quello che vuoi. Noi dobbiamo obbedire a Dio se vogliamo essere cristiani, essere salvati, se vogliamo essere protetti, noi, le nostre famiglie, il nostro lavoro. Dobbiamo stare qui. L'ubbidienza vale più che il sacrificio. L'indipendenza è uno spirito che prima o dopo ti porterà alla distruzione. Lui voleva la sua immagine, che fosse al di sopra di tutto. Lui ascoltava il popolo, perché così dice solo dalla mia parte. Non è così. Se guardiamo a ciò che dicono gli altri invece di piacere a Dio, perderemo la presenza di Dio. Amen? Cosa disse Paolo in Galati 1:10? Infatti cerco io ora di catturarmi l'approvazione degli uomini o quella di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Non sempre siamo approvati, ma neanche Gesù era approvato sempre. Non c'è problema. Noi restiamo nella parola, cari. Restiamo nell'ubbidienza, nella sottomissione. Sei un padre? Bene, sottomettiti come padre a Dio. Sei una moglie? Sottomettiti a tuo marito come al Signore. Marito, ama tua moglie come Cristo ha amato la Chiesa, se no non si sottomette a te. Amen? È vero questo? È più facile, quando il marito si sottomette a Dio, è più facile che la moglie ami il marito, no? Come Cristo ama la Chiesa. Ma quando questo non succede ci sono dei problemi, perché ognuno deve prendere il proprio ruolo e portarlo avanti. Ok? È un caso finito, Saul aveva ricevuto l'unzione, ma non aveva rispetto né per Dio e neanche per il profeta. Infatti, cosa fece alla fine Saul? Ma ora ti prego, perdona il mio peccato e ritorna con me, perché mi possa prostrare davanti all'Eterno. Ma Samuele rispose a Saul: io non ritornerò con te, perché hai rigettato la parola dell'Eterno e l'Eterno ha rigettato te, perché tu non sia più re sopra Israele. Come Samuele si voltava per andarsene, Saul afferrò il lembo del suo mantello che si strappò. Perciò fece violenza contro il servo di Dio. Anche lì c'è un altro insegnamento che dobbiamo ricevere. In Prima Cronica 16:22 dice: non toccate i miei unti e non fate alcun male ai miei profeti. Perciò noi dobbiamo avere il rispetto dei ruoli, come la moglie deve rispettare il marito perché ha un ruolo, i figli devono rispettare i genitori perché hanno ruoli, ok? Così l'uomo deve rispettare la propria famiglia nel suo ruolo, perché è di copertura. Perché l'autorità serve per proteggere, non per essere autoritaristi, ok? Perciò questo fu anche un'altra cosa, e poi l'Eterno ha strappato da te il regno, perciò perse tutto, e sappiamo la fine di Saul. Eppure era chiamato re, unto da Dio, no? Saul è l'esempio negativo come perdere l'unzione di Dio, cari. Se voi leggete di nuovo poi a casa, per vivere il cristianesimo con le proprie forze, questo è un fallimento spirituale. Lui fallì. Saul perse l'unzione, il regno, la chiamata. Il contrario di Saul fu Davide. Davide fu il contrario di Saul. Non perché fece meno sbagli, perché gli sbagli di Davide furono maggiori di Saul. Ok? Davide aveva l'unzione e non aveva la posizione, ma attraverso l'unzione Dio le diede la posizione, e lui che diventò poi re di Israele. Quando noi stiamo nel nostro ruolo, Dio ci benedice. Vediamo subito che ci sono delle benedizioni. Noi prosperiamo dove Dio ci ha chiamati e ci ha equipaggiati per fare quella cosa. Amen. Come si mantiene l'unzione? Romani 12:1. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Per essere gradita a Dio e per proteggere l'unzione ci vuole un sacrificio vivente, cioè la rinuncia di noi stessi, la morte del nostro io, no? Perciò mettere a morte il nostro ancora vivo vecchio carattere. Chi c'è ancora il vecchio carattere? Non alzate le mani! Dillo a Gesù: Signore, io c'ho ancora il vecchio carattere che non mi fa ricevere tutto quello che hai preparato per me. Allora, quello bisogna metterlo a morte. Ma chiariamo la posizione. Se pecchiamo, non perdiamo la posizione di figli, ma lo spirito si rattrista, si ritira e perdiamo l'unzione, si spegne, capito? Perciò noi rimaniamo figli, ma figli senza unzione, senza guida, senza presenza di Dio, perché ci siamo allontanati, perché lo Spirito Santo si rattrista, dice la Bibbia. Perciò si può essere battezzati di Spirito Santo e non essere ripieni di Spirito Santo, che se non viviamo queste cose. Si può frequentare una chiesa e non essere parte di una chiesa. Si può servire in chiesa e non servire Dio. Amen? Prima Giovanni 2:27. Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui dimora in voi e non avete bisogno che alcuno vi insegni. ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è verace e non è menzogna, dimorate in lui come essa vi ha insegnato. Perciò la stessa unzione, un pochino di, ok, anche poco poco, la stessa unzione che aveva Gesù è dentro di noi, cari, no? Per essere vista fuori. L'unzione che c'è dentro non è per noi, è per gli altri. Amen? Perciò deve essere vista fuori. Devono vedere in te che cosa? L'unzione ti fa vedere l'amore di Dio. C'è l'amore di Dio attraverso l'unzione dentro di te e tu la porti fuori. E gli altri dicono, ho visto Dio oggi. Wow! Sì, ho visto Serafina, sì! Perché c'era l'amore di Dio in lei che usciva da fuori. Ho visto Mauro, ah sì? E ho visto l'amore di Dio usciva fuori, ho visto Dio, in lui ho visto Dio. Cioè quando l'unzione scende, cari, fa questo lavoro, mette fuori quello che viene dal cielo. L'unzione è un maestro, è un insegnante dentro di noi. Dice che l'unzione ci insegnerà ogni cosa. L'unzione ci rivela la verità. L'unzione ci porta la sua presenza e la sua potenza. L'unzione ci libera dall'inganno, della seduzione, della religione, anche evangelica. Perciò attraverso la rivelazione noi conosciamo il cuore di Dio, conosciamo il cielo, tutto quello che avviene lassù, sia fatto anche qua giù, dice la Bibbia. Ma l'unzione non è gratis. Dobbiamo essere preparati a pagare il prezzo. Perché possiamo essere perseguitati, possiamo essere criticati, possiamo essere rifiutati. Ma per mantenere l'unzione bisogna perdonare. Dite perdonare. È alla base di tutto, cari. Noi lo diciamo tante volte, ma non ci stancheremo mai di dirlo. No? Bisogna perdonare. Allora l'unzione rimane in te. Alleluia al tuo nome, Signore, la sua presenza. Seconda Corinzi 1:21. Ora colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha unti è Dio. Perciò l'unzione viene da Dio, ma si può ricevere direttamente anche attraverso ministri. Per esempio, Paolo pregò per Timoteo perché scendesse su di lui unzione, no? Come evangelista, cioè l'unzione del ministerio. Elia pregò per Eliseo e lui ricevette una doppia unzione di profeta. Mosè pregò per Aronne, in Levitico 8:12, pregò e lo consacrò come sacerdote. Perciò vedete che l'unzione può venire direttamente se noi siamo obbedienti, nell'obbedienza e sottomessi a Dio, no? Ma può essere anche trasmessa attraverso i ministeri. Oggi lo Spirito Santo sta rivelando nuove espressioni che non si sentivano prima. Per esempio, prima non si sentiva parlare di accelerazione, attivazione, rivelazione, unzione, regno, trasformazione, onore, proposito, scopo, relazioni, soprannaturale. Sono tutte espressioni che lo Spirito Santo sta facendo arrivare a noi per farci comprendere, no? Proprio il modo di poter, diciamo così, funzionare nel regno. E sono parole che prima non si sentivano, è vero? Adesso si sentono questa attivazione, dobbiamo attivarci nello Spirito, attraverso lo Spirito, no? Questa accelerazione abbiamo bisogno, che veramente il mondo sta aspettando, non possiamo più aspettare andando a lavorare facendo i fatti nostri. Noi dobbiamo vivere nell'unzione, nel lavoro, nelle case, ovunque siete, manifestate l'unzione, pregate per gli ammalati, sgridate demoni, tutto quello che è scritto. Ci va un'accelerazione in quello. Giacomo 4:8, avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Nella mentalità ebraica, avvicinarsi significava portare un sacrificio, quando dovevano avvicinarsi. Infatti dice che nessuno poteva andare a mani vuote, ok? Nelle tre feste ebraiche, Pasqua, Pentecoste e Tabernacoli, tutti i maschi dovevano presentarsi a Gerusalemme con un sacrificio e mai andare a mani vuote. E in 1 Pietro 2,5 guardate cosa dice: anche voi come pietre viventi siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Un sacrificio è qualcosa che costa, cari, l'unzione costa, perché ti fa dire no al peccato. Sempre, se qualcuno ti percuote su una guancia e tu dici una parola, ti sei fatto la tua vendetta. Ma se qualcuno ti dice una parola e tu porgi l'altra guancia, cioè non rispondi, l'unzione scende. L'unzione scende, cari, ci trasforma. E tu dici: Signore, grazie che non ho reagito a questa offesa. L'unzione rompe il gioco, non ci fa essere come il diavolo vuole che sia, che dovremmo essere. Reagisci, e invece no, porgi l'altra guancia, e l'unzione scende. E il cielo viene sulla terra. Cari, è molto importante, non ci sentiamo mai arrivati. Non ci sentiamo mai arrivati, noi non sappiamo niente. Se un angelo potesse apparire qua, direbbe due parole, ci mette a capo dopo un'ora che io predico. Io non so niente. Noi sappiamo tutto quello che riusciamo a capire di lui. Perciò questo sacrificio dobbiamo farlo, qualcosa che ci costa. Non dimentichiamo che l'unica cosa che Dio gradisce è suo figlio Gesù. Non siamo gradevoli noi, ma attraverso Cristo diventiamo gradevoli a lui. Perciò dobbiamo sempre coprirci, no, attraverso di lui. Il suo sacrificio ha portato grazia a noi. Per mantenerci nella grazia ci vuole unzione, che ci dà questa abilità di vivere una vita accettevole a Dio, santa e accettevole a Dio, come dice la parola. Perciò la scrittura dice: risvegliato tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo risplenderà su di te. Risvegliarti vuol dire intendere, ricevere, avere comprensione, rivelazione, cose che non sai, che arrivano e dici: mamma mia. Perché non diciamo papà mio qualche volta? Sempre mamma mia. Ma che cos'è questa cosa che mi è venuta? Tremenda quando arriva la rivelazione del regno, quando tu sai cose che non sapevi, che Dio ti rivela, allora ti riempie. Ma qui ci va a risvegliarsi per intendere, per ricevere, per avere questa comprensione. E poi dice: badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti ma da saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non state perciò disavveduti. Perciò vi ricordate la disavvedutezza di chi parla? Le cinque vergini disavvedute, stolte. Dice: non siate perciò disavveduti, ma intendete, unzione, quale sia la volontà del Signore. E non vi inebriate di vino, religiosità, nel quale c'è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, unzione, comprensione, parlandoci gli uni gli altri con salmi, dall'abbondanza del cuore, la bocca parla. Cantici spirituali, cantando e lodando col vostro cuore al Signore, rendendo continuamente grazie, cioè non lamenti, per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo, a secondo ciò che sei chiamato. Vedete come la parola è forte, no? Ci coinvolge, no? Ci cambia, ci trasforma. Arriva da tutte le parti, riesce a fare quello che nessuno è riuscito a fare. Perciò la sottomissione ti porta a protezione. Gesù sempre rimase sottomesso al Padre. Più grande è stata la sua obbedienza e la sua sottomissione al Padre, più grande è stata la sua unzione, perché Dio non gli ha dato uno spirito con misura, dice Giovanni 3,34, cioè senza misura, unzione senza misura. Ecco perché fluiva attraverso di lui questa potenza, e dicevano: come fa quest'uomo a fermare il mare o il vento? Perché c'era l'unzione. Possiamo farlo anche noi, cari. La fede, ci sono le ultime tre cose, vi dico. La fede, l'unzione e la gloria sono tre dimensioni che portano il cielo sulla terra e funzionano in modo diverso. Vi do questa chicca. La fede funziona con la legge che ricevi ciò che credi ora. Dite ora. Come funziona la fede? Ora. Credi ora, ricevi ora. Così funziona la fede. L'unzione fluisce attraverso l'obbedienza e la sottomissione a Dio e alla sua parola. Amen? La gloria di Dio fluisce e viene attraverso curiosità, la fame di Dio. Se c'hai fame, fai scendere la sua gloria. Vi ricordate cosa disse Mosè? Guardate cosa disse questo uomo. In Esodo 33:18 disse: ti prego, io qui vedo un affamato, un assetato, uno che non si dava pace, ti prego, Dio, ti prego, fammi vedere la tua gloria. Aveva fame di lui. Vogliamo far scendere queste dimensioni nella nostra vita, questi tre livelli, no? Come il cielo può venire sulla terra. La fede è ora, l'unzione, se obbedisci e si sottometti nel tuo ruolo, c'hai l'unzione. Se hai fame, fai venire giù la gloria di Dio. Viene giù, non può resistere Dio. E Dio le disse: ok, mai nessuno mi ha visto, ma tu hai fame. Io ti metterò dentro una fessura, io passerò, tu mi vedrai di dietro, perché non mi puoi vedere se non morirai. La fame, non so che fame hai tu, è già mezzogiorno e 20, ma se hai fame di spaghetti, questa non basta, cari, non basta. Mi piace Mosè, ti prego Signore, lo vedo come una supplica, ti prego Signore, forse si è buttato per terra, forse si diceva: ma perché non capisco queste cose, perché non ti devo vedere? E Dio le disse: mi hai commosso, mi piaci. È piaciuto a Dio Mosè, dice: va bene, si aprirono i cieli, primo cielo, le nuvole via, secondo cielo, il luogo spirituale dove ci sono i dominatori, il Signore ha fatto via, e poi si aprì la dimora di Dio. Dio scese dal suo trono, scese fino a dove c'era Mosè, dice: Mosè, io ti metto là dentro. Adesso io passo. Mi hai commosso, Mosè. Ma che fame hai di me? Fratelli, io non so quello che sentite, ma io mi butterei per terra adesso. Ci sono tre livelli di unzione. Prima si può essere toccati dall'unzione. E questo serve quando tu senti un messaggio e vieni toccato dall'unzione. Comprendi il messaggio, fai tuo il messaggio, allora vieni toccato dal messaggio, oppure quando leggi la parola. Il secondo livello è usati dall'unzione. Quando l'unzione scende, ti dà l'abilità di guarire, ristorare, no, le persone. Il terzo livello è il più importante. L'unzione viene per trasformare. Quando l'unzione scende e comincia a trasformare la tua vita, come è stato per Mosè, come è stato per Gesù sul monte Tabor, che fu trasfigurato. I suoi occhi non erano più quelli di prima. La sua pelle era raggiante. Quando l'unzione scende, cari, gli altri vedono che c'è qualcosa di soprannaturale nella tua vita. Amen. E diventi che cosa? La dimora di Dio. Perché quando tu sei trasformato, diventi la dimora di Dio. Filippesi 3: ma le cose che mi erano guadagno, le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e li ritengo come tanta spazzatura. Dite spazzatura. Ci sono tante spazzature che abbiamo dietro. Sapete, la spazzatura, se non la butti, dopo un po' comincia a diventare un odore cattivo. Ci sono cristiani che sanno di cattivo, non di buono, perché ti tengono la spazzatura ancora per guadagnare Cristo. Perciò c'è da buttare questa mattina tutto ciò che non serve, tutto quello che non edifica, sia in parole, in fatti, in pensieri, tutto quello che non serve a Dio, buttalo come una spazzatura, non ti serve. Se tu non diventi una calamita è perché c'è qualcosa, c'è spazzatura. Amen? Noi dobbiamo essere calamiti, una calamita che attira a Cristo le persone e ricevi i tesori del cielo. Sapete, la sua unzione è qui stamattina, è qui stamattina, è chiaro. Alziamoci in piedi, facciamo un forte applauso al Signore. Alleluia. Non abbiamo molto tempo, ma sfrutteremo questi ultimi secondi di questo culto. Se l'unzione è scesa su di te e ti ha toccato, hai capito il messaggio, fallo tuo questo messaggio, riascoltatelo nel nostro sito, prenditi appunti, perché si sono dette tantissime cose che si dimenticano. Se questo messaggio sull'unzione, senti che tu hai bisogno di essere usato da questa unzione, forse ci sono persone che non hanno mai capito come funziona l'unzione. Adesso forse hai capito qualcosa in più. Ma la cosa più importante è l'unzione che trasforma. Io credo che molti hanno bisogno di un tocco di trasformazione, perché sono ancora legati a modi. Modi di dire, a modi di fare, a modi di pensare, a modi di esprimersi, di muoversi. L'unzione dice che spezza il giogo, tutto quello che non ha importanza. Se ci sono vizi nella tua vita, deviazioni, se ancora tu magari sei lì che ti trastulli nella pornografia, oppure hai pensieri strani, o vivi una situazione di peccato, questa è tutta spazzatura che va buttata via, cari, buttata via. Adesso qui spiritualmente c'è un bidone, dobbiamo buttare via tutto, non uscite con la spazzatura. Amen? Alzate le vostre mani. Signore, grazie Padre. Signore, grazie Gesù. Signore, abbiamo ascoltato la tua parola e ti ringraziamo per quello che tu hai preparato per noi, per quello che tu, Signore, hai già preparato per noi. Signore, ti ringraziamo, Padre, perché tu, oltre la fede, questa dimensione tremenda, Signore, che ci fa prendere le cose e ricevere le cose, ci hai dato anche l'unzione, l'abilità di vivere come ha vissuto Gesù sulla terra. E io ti prego, Padre, questa mattina, che le persone possano sentire, i tuoi figli possono sentire questo bisogno. Se c'è qualcuno questa mattina qui che sente, faremo una preghiera veloce, ma che sente il bisogno di un tocco di unzione, di trasformazione, perché io non posso darvi il tocco per quanto riguarda l'unzione per il messaggio, quello dovete prenderlo voi, oppure essere usati da Dio, lì ci vuole obbedienza, ma la trasformazione è una decisione. Se qualcuno sente il bisogno in questo momento di ricevere un tocco di trasformazione, l'unzione scenderà, cari, questa mattina. Non abbiate fretta a questo momento, perché potrebbe essere eterno per ognuno di noi. Se c'è qualcuno che sente questo bisogno, alzate le vostre mani. Chi sente questo bisogno? Amen. Senza venire qui avanti, non ha importanza, alzate le vostre mani, voglio pregare per questo. Padre, nel nome di Gesù prendo autorità ora e vengo contro ogni spirito di menzogna, ogni spirito di menzogna, di incomprensione nel nome potente di Gesù. Signore, fai scendere l'unzione affinché ognuno possa comprendere quello che è stato detto. Io ti prego, Padre, che l'unzione scenda, Signore, e possa toccare i cuori, possa compungere i cuori, possa, Signore Gesù, veramente convincere ogni cuore. E ti voglio pregare, Padre, perché l'unzione possa scendere per trasformare i tuoi figli, affinché possano fare le stesse opere di Gesù. Nel nome potente di Gesù, io spezzo ogni legame di peccato, io spezzo ogni legame che sta portando maledizione, ogni spirito di povertà, ogni spirito di malattia, ogni spirito di menzogna, ogni spirito di pornografia. Io spezzo questi legami nel nome di Gesù. Rendo liberi ora questi tuoi figli nel nome potente di Gesù. Ogni spirito di critica, ogni spirito di divisione, nel nome di Gesù, ogni spirito di ribellione, io rompo, spezzo questi giochi nel nome potente di Gesù Cristo. Signore, rendi libero il tuo popolo, rendi libero la tua chiesa, rendi libero i tuoi figli nel nome potente di Gesù. Grazie, Signore, che tu lo fai ora per la tua gloria. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Forte applauso al Signore. Amen.